State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano, insieme a voi Manuela Rispoli e Massimiliano Gugole. E l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe segnare una svolta nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Durante la sua campagna elettorale, il presidente eletto ha infatti più volte affermato di essere in grado di porre fine al conflitto in tempi molto rapidi, addirittura prima di assumere ufficialmente la carica.
Trump torna sullo scacchiere internazionale dopo una lunga serie di dichiarazioni con cui ha espresso la propria posizione in relazione a questo conflitto. Secondo quanto riporta il Washington Post, ci sarebbe già stato un primo informale colloquio telefonico tra Putin e Trump, durante il quale Trump avrebbe consigliato a Putin di evitare ulteriori escalation in Ucraina, soprattutto in un momento in cui Mosca ha subito uno dei peggiori attacchi dall'inizio della guerra.
Telefonata smentita dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha dichiarato che non ci sono ancora piani specifici, quindi non c'è ancora nulla da aggiungere. Ha precisato: è una pura montatura, un'informazione falsa.
Può quindi il futuro presidente degli Stati Uniti diventare un game change nella guerra in corso da oltre 1000 giorni? Ne parliamo questa mattina con il giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buonasera, ben ritrovato qui su SBS, buongiorno.
Buongiorno Australia.
Ciao Giuseppe, buonasera a te. Insomma, una telefonata che forse c'è stata, forse no, smentita come dicevamo dal Cremlino, comunque non ufficiale, perché Trump non è ancora il presidente degli Stati Uniti, quindi una telefonata eventualmente senza l'assistenza del Dipartimento di Stato, senza traduttori ufficiali. La Russia dal canto suo continua a combattere, anzi ha chiamato a raccolta 50.000 truppe, comprese quelle arrivate dalla Corea del Nord, per provare a riprendersi la regione del Kursk, che è stata occupata dall'Ucraina. Dunque, che peso potrà avere l'elezione di Trump in questo contesto e fino a che punto potrà davvero essere colui che cambia le carte in tavola?
Ma iniziamo col dire che chiunque arrivi al potere e può fare qualcosa per fermare questa tragedia è certamente una persona benvenuta, anche perché è una tragedia spaventosa, con perdite umane pesantissime, perdite materiali enormi, quindi diciamo che la speranza è che realmente il prossimo presidente degli Stati Uniti sia in grado di mantenere le sue promesse elettorali, o se in un solo giorno risolvere la questione, portando al tavolo delle trattative sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky. Ci riuscirà, non ci riuscirà, ma è difficile poterlo dire. È evidente che ci sono contatti con ambedue le amministrazioni, però qui chiaramente c'è una situazione di difficoltà, anche perché l'amministrazione Biden è ancora in carica, ma non è che dall'oggi a domani con la bacchetta magica si possano risolvere questioni così gravi come quello che stiamo osservando da oltre 2 anni e mezzo. Quindi speriamo che possa succedere, ma certo ci sono dei dubbi.
Volodymyr Zelensky ha sempre detto e ribadito che l'Ucraina non accetterà sacrifici territoriali, ma secondo l'ex consigliere, appunto, proprio di Donald Trump, Brian Lanza, la Crimea è persa. Kiev si trova attualmente in una situazione piuttosto delicata dopo la recente avanzata russa e una carenza sempre più grave di militari ucraini. Secondo te Giuseppe, Zelensky è pronto a sedersi al tavolo dei negoziati proprio con questa condizione che pende proprio sul futuro della Crimea?
Ma è evidente che sia Putin che Zelensky saranno costretti a fare dei compromessi, dovranno fare dei passi per avvicinarsi l'uno all'altro se vogliono raggiungere un qualche risultato. Pochi minuti fa l'agenzia Bloomberg affermava che Trump proprio ha chiesto anche a Putin di fare delle concessioni, altrimenti l'accordo non si può fare. La questione dei territori è una questione estremamente complicata, perché si possono fare anche concessioni territoriali, ma queste concessioni sarebbero in violazione del diritto internazionale. Quindi è una situazione molto complicata, si dovrebbe emendare il diritto internazionale in questo caso, e quindi bisognerebbe trovare una qualche formula che possa permettere sia gli ucraini sia i russi di uscire da questa situazione, probabilmente da quello che si sa, dalle notizie che circolano, probabilmente si arriverà al congelamento delle posizioni che attualmente sono occupate dai russi e dagli ucraini, e poi successivamente si creerà una zona, una buffer zone di sicurezza, e bisognerà vedere se tutti saranno disponibili a congelare la situazione per un certo periodo di tempo prima di poter andare a discutere di eventuali concessioni dall'una e dall'altra parte. È una situazione molto molto complicata, e non, assolutamente, se non ci sono delle concessioni reciproche difficilmente si potrà raggiungere un accordo. E la comunità internazionale invece vuole che questo accordo lo si raggiunga, ma allo stesso tempo anche l'elite, soprattutto l'imprenditoria russa, spinge per la conclusione di questa tragedia.
Stiamo parlando con il giornalista Giuseppe D'Amato, insieme a lui stiamo analizzando il nuovo possibile scenario del conflitto russo-ucraino in seguito all'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Giuseppe, cambiamo però adesso argomento, perché si è aperta ieri a Baku in Azerbaijan la 29esima conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP29. COP in cui si parlerà soprattutto di soldi e di fondi da assegnare per l'emergenza climatica. Ricordiamo che lo scorso anno la conferenza si era tenuta a Dubai, quest'anno in Azerbaijan. Entrambi sono paesi che hanno una dipendenza dai combustibili fossili, e l'Azerbaijan in particolare ha forti legami energetici con la Russia. Qual è l'impatto che questi legami potrebbero avere sulle discussioni, sulle decisioni della COP, secondo te?
Ma i legami con la Russia sono assolutamente secondari in questioni di questo genere. Semmai ricordiamo che l'Azerbaigian è uno dei grandi fornitori dell'Unione Europea e ha preso una grossa fetta del mercato europeo che in precedenza era occupato dalla Russia. Questo bisogna ricordarlo. Il secondo elemento che bisogna ricordare è che i paesi produttori di carburanti fossili hanno iniziato da tempo non più a tentare di sabotare questi processi internazionali, ma stanno più che altro cercando di seguire l'onda, di cavalcare l'onda, e quindi cercare in una qualche maniera di influenzare le decisioni a livello globale. Adesso a Baku l'agenda della conferenza è molto ricca, si parlerà soprattutto degli aiuti finanziari per i paesi poveri, dei piani nazionali di riduzione delle emissioni che sono da definire entro il mese di febbraio, poi si parlerà di un fondo per le perdite e i danni subiti dal clima ai paesi poveri, e qui per esempio c'è un grosso problema perché sono stati attualmente radunati 700 milioni di dollari e in realtà entro il 2030 ne servono addirittura 580 miliardi. E poi soprattutto si dovrà definire che cosa si farà, quali saranno gli interventi principali da fare nei prossimi anni, ricordando che il punto di riferimento, che il 2030, è molto vicino, e secondo l'ONU il divario fra i finanziamenti che saranno versati dai paesi più ricchi e le reali necessità di questo divario addirittura sarà di 359 miliardi di dollari l'anno. Quindi stiamo parlando di cifre enormi, da cifre da capogiro, ma il mondo deve intervenire, altrimenti ci sarà poco da fare per rispondere nella maniera corretta a questi cambiamenti che stanno creando enormi problemi in grandi regioni del mondo.
Grazie quindi a Giuseppe D'Amato per questo collegamento. Giuseppe, una buona serata a te e a risentirci presto.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.